Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Avete mai pensato a quanto potente è la menzogna? La menzogna è potentissima finché viene creduta. Una menzogna creduta può compiere cose immense. Immaginate una scena che è una cosa reale che è successo tante volte, cambiando dettagli. Un uomo entra in una banca con un pacco e tiene la mano dentro e dice che c'è una bomba qui dentro e se non fate quello che dico lo faccio scoppiare. Allora, in realtà non c'è una bomba lì dentro, ma finché le persone nella banca, la guardia giurata che ha una pistola e tutti gli altri, finché credono alla menzogna, cosa fanno? Quanti soldi vuoi? Lo ubbidiscono. Il potere di quell'uomo sta nella menzogna. Similmente ci sono stati casi in cui uno ha usato una pistola finta per fare un rapino o qualcosa del simile. Il potere di chi faceva la rapina era nella menzogna, che la sua pistola di plastica fosse vera. Finché una menzogna viene creduta, può avere grandi poteri, poteri che svanisce quando la menzogna viene smascherata. Se noi crediamo una menzogna per quanto riguarda come allevare i figli, per quanto riguarda le nostre capacità, per quanto riguarda un rapporto, se noi crediamo una menzogna, quella menzogna ha lo stesso potere come se fosse la verità. Se noi viviamo in base ad una menzogna, viviamo male, seminiamo male, ed è tutto inutile. Avremo sofferenze inutili perché abbiamo scelto di credere qualcosa di falso. Allora, quanto è importante informarci attentamente, valutare i nostri ragionamenti per vedere se sono veramente veri. Tante delle menzogne che noi crediamo vengono dai nostri ragionamenti sbagliati. Il fatto che a noi un ragionamento fila, ci autoconvinciamo, abbiamo tanti motivi per cui no, è così perché c'è questo e c'è questo e c'è questo e c'è quello. Ci fila bene, ma può essere completamente falso. E quindi per non creare grandi danni nella vita, per non sprecare la vita, per non seminare male, per non soffrire inutilmente, abbiamo bisogno di confrontare i nostri ragionamenti con la verità di Dio per riconoscere e smascherare le menzogne che crediamo. Quando uno ti dice qualcosa, no, e tu si senti sotto pressione che ti sta spingendo in una certa direzione, allora se è un non credente che cerca di tirarti verso il peccato, è un discorso. Se sono credenti, anziché avere tutti i tuoi ragionamenti che sbagliano, non è così, non è fattibile, è da valutare se forse i tuoi ragionamenti non sono falsi. Non è detto, ma è da valutare attentamente. Nella Bibbia vediamo che Satana usa la menzogna come la sua arma principale. Infatti, il potere di Satana è principalmente nella menzogna che mette nelle nostre menti. Se noi non valutiamo i pensieri che ci arrivano, ma li prendiamo come fossero veri, senza analizzarli attentamente secondo la verità di Dio, possiamo trovarci schiavi di peccati, quando in realtà a Cristo ci ha dato il potere di superare quei peccati. In Genesi 3 vediamo che Satana, tramite il serpente, usava la menzogna per tentare Eva ed Adamo. Quando Eva diceva che Dio aveva detto che se avessero mangiato del frutto proibito sarebbero morti, Satana dice: non è vero, non morirete. Addirittura, se dovesse mangiare quel frutto, sareste come Dio. Un grande vantaggio. Quindi usava la menzogna, perché non era vero, per tentare loro. E anche la nostra carne ci tenta con le menzogne. A volte la nostra carne ci promette mari e monti. In realtà quello che ci permette è una menzogna. Parlavamo poco fa con un giovane del fatto che tanti giovani non vedono l'ora di uscire di casa. In America è normale uscire di casa, finisci la scuola, in qualche modo, a tutti i costi, tu trovi un appartamento per conto tuo. E tanti sognano questo: ah, finalmente posso fare quello che voglio io. Sono menzogne. La libertà non è di fare quello che vuoi tu nella tua carne, perché la vita che Dio ha stabilito è una vita dove il capo famiglia non è libero. La moglie non è libera. Se un uomo sta svolgendo bene il suo ruolo come capo famiglia, non è assolutamente libero. È soggetto ai bisogni degli altri. E la nostra carne ci promette mille cose che non sono vere. Perciò dobbiamo imparare a non credere automaticamente i nostri pensieri, i nostri ragionamenti, perché molto spesso sono falsi. Se diamo retta a ragionamenti falsi, ci porterà su una brutta via. Semineremo male. Cammineremo in quel campo nelle tenebre, perché la luce è la verità. Una menzogna è tenebre, e tanti credenti camminano in tenebre in certi campi della vita perché non vogliono valutare certi aspetti della vita. Sono convinti che è così. Possiamo credere tante menzogne diverse, ma oggi vorrei focalizzare su una menzogna molto comune che quasi tutti i credenti credono a volte. Vorrei focalizzare su questa menzogna, qualche variazione, che ci fa continuare a peccare quando ci crediamo, lo crediamo. Cioè, il peccato, la menzogna è questa. Spesso abbiamo un campo della vita in cui cadiamo spesso nel peccato. Può essere di atteggiamento, può essere di arrabbiarci, irritarci, potrebbe essere pensieri impuri, può essere mancanza di autocontrollo. Abbiamo un peccato, ci cadiamo spesso, e noi crediamo la menzogna che non posso cambiare. Noi crediamo: ma io sono così, sono cresciuto così, è sempre stato così in casa mia, e io sono così. Ho provato tante volte, tu non sai quante volte ho cercato di cambiare, e non riesco. E arriviamo ad essere scoraggiati. Oppure, un altro aspetto di un peccato simile, abbiamo una situazione con un'altra persona che va male, e arriviamo al punto di credere: non cambierà mai, non cambierà, ho provato, tu non sai quante volte ho provato e non migliora, no, resterà così. Anche questo è una menzogna. Dobbiamo capire che quando crediamo una menzogna, smettiamo di guardare a Dio. Lo diciamo, sì, ma non ci crediamo più, quindi non guardiamo più a Dio in quel campo. Smettiamo, per dire la verità, di impegnarci. Cioè, scusami, se io so che è una cosa impossibile, non è che mi impegno più, non di cuore. È inutile sprecare impegno in qualcosa che è impossibile che possa cambiare. Almeno sembra così a me. In questi casi, quando crediamo una menzogna, non cerchiamo più l'aiuto di Dio, non di cuore, smettiamo di impegnarci e quindi ascoltatemi bene. Ascoltatemi bene. Quando tu credi che non riesci a superare un peccato, o se tu credi che una certa situazione non può cambiare, tu stai credendo una menzogna e non stai chiedendo di con fede a Dio di intervenire, anche se preghi, non è con fede. E Giacomo 1 ci insegna che bisogna pregare con fede. Al punto che tu credi menzogna, non hai più fede in quel campo della tua vita. Sei schiavo di quella menzogna. Allora, oggi vorrei guardare insieme alcuni versetti che già conosciamo, ma che possono aiutarci a riconoscere e superare queste menzogne. Mio scopo è di aiutarci a superare dei peccati in cui siamo caduti da anni. Prego che vedremo che le cose possono cambiare, perché Dio è potente e non è limitato dal fatto che siamo caduti in un peccato da anni. Non è un limite per Dio. Il fatto che noi abbiamo cercato da anni a superare un peccato e invece continuiamo a caderci, non è un problema per Dio. Anzi, Gesù dichiara che quello che è impossibile agli uomini è possibile per Dio. E lo fa. Perciò guardiamo insieme vari brani che possono aiutarci a ricordare che Dio è all'opera. Se c'è una cosa da ricordare, le cose possono cambiare. Non c'è situazione, per quanto sembra impossibile, che è veramente impossibile. Dio è il Dio dell'impossibile. Iniziamo guardando un brano che conosciamo bene, 2 Corinzi 5, 17. 2 Corinzi 5, 17. Quanto è importante ricordare questa verità. 2 Corinzi 5, 17 dichiara: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco. Non dice alcune delle cose sono diventate nuove. Cosa dice? Tutte le cose sono diventate nuove. Questo versetto dichiara che quando uno è in Cristo, una descrizione di uno che è stato battezzato nella morte di Cristo, unito a Cristo, nato di nuovo, egli è una nuova creatura. Dichiara che tutte le cose sono diventate nuove. Non si tratta della capacità della persona a fare tutte le cose nuove. Si parla di quello che Dio fa. Non è l'uomo che cambia se stesso, è Dio che cambia l'uomo. L'opera della salvezza è un'opera di Dio. La trasformazione che avviene in un uomo, che è una trasformazione che dura tutta la vita, è un'opera di Dio. Noi chiamiamo questa trasformazione la santificazione. Dobbiamo impegnarci con tutto il cuore, ma è Dio stesso che inizia l'opera della salvezza ed è Dio che porta a compimento l'opera della salvezza. Quindi, quando Dio salva una persona, fa sì che tutte le cose diventano nuove. E perciò, il fatto che tu sei caduto più volte nello stesso peccato non vuol dire che tu non avrai vittoria su quel peccato. Anzi, abbiamo la parola di Dio che tutte le cose sono nuove. Perciò in questi casi dobbiamo continuare a pregare con fede, non guardando alle circostanze, non guardando alle nostre ripetute cadute, ma guardando con fede a Dio che fa tutte le cose nuove. Tenete bene in mente che quando uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Non è la stessa persona di prima. Quindi, tu che sei credente, non devi mai dire che tu sei nato e cresciuto con un certo peccato. È così nella mia famiglia, è sempre stato così, ho cercato di cambiare, ma è così. No, non devi mai dire quello. Perché tu sei una nuova creatura. Non importa come sei nato e cresciuto. Il Dio dell'universo, il Dio onnipotente, è all'opera in te. Sarà per la sua potenza che tu avrai la vittoria. Guardiamo ora ad Efesini 1, 16 a 20. Efesini 1, 16 a 20. Conosciamo bene questo brano, Efesini 1, 16 a 20, che è una preghiera che Paolo fa per i credenti e quindi fa per noi, è una preghiera che vale per noi. Notate che Paolo prega che Dio aprirà i nostri occhi in modo miracoloso per farci vedere delle realtà spirituali che l'uomo non vede umanamente. Allora io ti chiedo, tu stai guardando umanamente nelle decisioni, nelle opportunità che Dio ti mette davanti per benedizioni, o stai guardando tutto con gli occhi umani di carnale, quello che è possibile umanamente? Allora la preghiera è importantissima, serve a tutti, a ognuno di noi. Paolo dice in 16: non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, chi? Il Padre della gloria. A chi stiamo pregando? A quale Dio debole stiamo pregando? Stiamo non pregando ad un Dio debole, stiamo pregando al Padre della gloria. E prego che Egli vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui ed illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate le tre cose: qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, e quello che voglio notare per questo insegnamento: qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza, che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Abbiamo bisogno di pregare gli uni per gli altri, che Dio opererà per farci conoscere miracolosamente, e Lui fa questo, qual è la straordinaria grandezza della sua potenza nei nostri confronti, noi che crediamo, ed è secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Quanto è importante che conosciamo di più la potenza di Dio che opera in noi. Quanto potente è Dio? Avete visto quei due video, prime puntate, Dio delle Meraviglie, parlavano della potenza di Dio, se non ricordo male. Una potenza che non possiamo concepire. E Paolo qui prega per noi che possiamo conoscere qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi. Perciò quando noi crediamo che ma io sono così, non riesco a cambiare, le cose non possono cambiare, ho già provato, tu non sai quante volte, ho già pregato, non serve. Stiamo dimenticando, non abbiamo mai capito l'immensità della potenza di Dio che opera in noi. Stiamo dubitando la capacità di Dio di operare e stiamo dubitando il cuore di Dio. Se noi andiamo a guardare il cuore di Dio nella Bibbia, quando uno con umiltà chiedeva a Gesù, o nell'Antico Testamento chiedeva a Dio, quando uno con cuore umile chiedeva a Dio qualcosa che era in linea con la volontà di Dio, portava gloria a Dio, che cuore aveva Dio? Ricordate quando quell'uomo lebbroso venne da Gesù, si prostra davanti a lui e dice: io so che tu puoi, se vuoi, tu puoi guarirmi. Effettivamente stavi dicendo: il tuo potere non dubito, ma non so del tuo cuore. E cosa fece Gesù prima di guarirlo? Lo toccò. Diceva: io voglio. Ha spiegato il suo cuore, dimostrato il suo cuore, e poi lo ha guarito. Sì, mondato. Dio è potente da guarire. Guarirci dai nostri peccati e Dio è pronto a guarirci. E quindi quanto è importante che guardiamo di nuovo a Dio, guardiamo, fissiamo gli occhi sulla potenza di Dio, potenza che vediamo manifestata nella risurrezione di Gesù Cristo e che camminiamo per fede, sapendo che Lui è all'opera in noi. Quindi preghiamo per fede. Andate avanti in Efesini, capitolo 2. Voglio leggere da 1 a 10, Efesini 2, da 1 a 10. In questo brano leggiamo la meravigliosa verità che non dobbiamo mai dimenticare, cioè che noi eravamo morti nei nostri peccati e Dio ci ha vivificati. E notate che Dio ci ha vivificati per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia. Con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Ricordate perché Dio ci ha vivificati e per, non oggi, per uno scopo eterno, quello che mostrerà in quello che avrà fatto in questa vita, lo mostrerà tutta l'eternità. In altre parole, Dio ci ha vivificati. Il primo passo era di eleggerci, prima predestinarci prima alla fondazione del mondo, per poi vivificarci qua come il primo passo della salvezza eterna che lui completerà in modo da poter mostrare l'immensità della sua grazia in noi per tutta l'eternità. E perciò è certo, in base a quello che Dio ha in mente da fare con noi, come i trofei della sua grazia, è certo che Dio completerà la sua opera di santificazione in noi. Efesini 2, 1 a 10. Leggiamo, tenendo in mente che un morto non può fare nulla. Un morto non chiama mai per aiuto. Allora, leggo. Egli, Dio, ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo. Secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo, nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente. Eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della Sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Come ho già detto, quando qua vediamo, prima di tutto, che eravamo morti nei nostri peccati, era stato Dio a vivificarci, l'iniziativa della salvezza viene da Dio. Dio ci ha dato la vita, in modo che poi potevamo credere e ravvederci. Dio porterà avanti la sua opera in noi, in modo che diventeremo una testimonianza per tutta l'eternità delle ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. In altre parole, come leggiamo in Filippesi 1:6, Dio completerà la sua opera in noi. Saremo pienamente santificati. Quel peccato che oggi dice non ce la faccio, non riesco, ho già provato, noi avremo vittoria su quel peccato. In Efesini 1:4 leggo di quello che Dio farà con noi quando dice allora che in Cristo, in Lui, Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, nell'eternità passata. Dio ci ha eletti per farci arrivare nell'eternità futura, santi ed irreprensibili davanti a Lui nell'amore. L'opera di Dio ci porterà ad essere completamente santificati ed irreprensibili davanti a Lui. Dio non solo ci salva, ma ci santifica totalmente, al punto che saremo santi ed irreprensibili davanti a Lui, in cielo, nel suo amore, davanti a Lui. Questo brano, Efesini 2, 1 a 10, dichiara inoltre che siamo stati creati in Cristo Gesù per, con quale scopo? Per le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché camminiamo in esse. In altre parole, l'opera di Dio non è solo di salvarci dall'inferno, ma è di operare in noi in tal modo che la nostra vita sia una vita dedicata alle buone opere. Opere che portano gloria a Dio. Che vuol dire? Se noi siamo in un peccato, e io non riesco a superare questo peccato, non stiamo vivendo una vita di buone opere, perché non possiamo produrre opere buone se siamo nel peccato. Essere, compiere buone opere, Giovanni 15, dimorate in me, non potete portare frutto se non dimorate in me. Quindi se ho un peccato non confessato, un peccato in cui cammino, non posso portare buon frutto, ma Dio mi ha salvato per le opere che Lui aveva già preparate per me. Che vuol dire io posso avere vittoria sui miei peccati nella forza di Dio. Ultimo brano. Guardate Romani 6. Romani 6, da 1 a 18. Romani 6, 1 a 18. Se ricordate, i Romani 1, 2, una parte di 3, Paolo dimostra che siamo tutti peccatori, colpevoli davanti a Dio, e poi dimostra che la salvezza non è per la via delle opere, ma è per fede nell'opera di Cristo sulla croce, così possiamo essere giustificati. Capitolo 4 e 5 descrivono più a fondo che la salvezza, la giustificazione, è solo per fede in Gesù, per grazia. In capitolo 6 Paolo ci spiega che il fatto che siamo stati salvati per grazia non vuol dire che possiamo continuare a peccare. Piuttosto la salvezza ci porta a camminare in novità di vita. Seguite con me mentre leggo Romani 6 da 1 a 18, notando che noi non dobbiamo più sottometterci al peccato. Non dobbiamo più essere schiavi dei nostri peccati. Piuttosto dobbiamo sottometterci allo Spirito di Dio che opera in noi. Notate con attenzione qual è la nostra situazione e il nostro rapporto con il nostro peccato. Romani 6 da 1. Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto, così non sia. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, e qui mi fermo, stiamo parlando del fatto che quando Dio salva una persona, lo battezza nella morte, nella croce di Gesù Cristo. Letteralmente è unito a Cristo nella morte che Gesù ha compiuto sulla croce. E così la morte di Cristo, come la sua, di quell'uomo, di quella persona, e così viene giustificata. Questo è il battesimo che lo Spirito Santo fa, non è un battesimo in acqua, questo è quello vero che lo Spirito fa, lo battesimo dello Spirito Santo. E allora riprendo da 5, poiché, e questo 6 è un 6 che è un certo, visto che, poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, e se siamo salvati siamo, saremo anche partecipi della sua risurrezione, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Notate quella frase. Colui che è morto, versetto 7, è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui. Perché in quanto Egli è morto al peccato una volta per sempre, ma in quanto Egli vive, vive a Dio. Così anche voi. Consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo, Gesù Cristo nostro Signore. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che dunque? Peccheremo noi, perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, siete servi o schiavi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia? Ora sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. Ed essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti schiavi, la parola giusta, della giustizia. Quando Dio salva una persona, quella persona viene battezzata nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo. Effettivamente quella persona è stata crocifissa con Cristo. Questa è la base della giustificazione. Ma quello che vogliamo notare è che questa realtà fa sì che il peccato non ha più il potere di rendere quella persona schiava. Una persona in Cristo non è più schiavo del suo peccato. In versetto 7 leggiamo che è libero dal peccato. È importantissimo che comprendiamo questa verità meravigliosa. Se noi siamo stati crocifissi con Cristo, che è la realtà di ogni vero credente, noi siamo liberi dal peccato. Quando noi abbiamo pensieri che, ma io non riesco a superare, ho già provato, quei pensieri sono menzogne. Se noi crediamo, ma io sono nato, cresciuto così, e sempre era così in casa mia, come sono? Sono menzogne, non sono la verità. Abbiamo appena letto, siamo liberati dal peccato. Abbiamo letto all'inizio che siamo nuove creature. Possiamo peccare, possiamo scegliere di peccare, e purtroppo spesso scegliamo di peccare, ma non siamo schiavi del peccato. Possiamo scegliere di non peccare. Questo è perché abbiamo la potenza di Dio all'opera in noi. Versetto 11 dichiara di considerarci morti al peccato, ma viventi a Dio. In altre parole, Dio ci chiama a dire no al nostro peccato e sì a Dio. Grazie a Dio, in Gesù Cristo abbiamo la forza di dire no, non solo una volta, ma volta dopo volta. Non siamo più schiavi del peccato. Versetto 12 dichiara che il peccato non deve più regnare nei nostri corpi mortali. Non dobbiamo più ubbidire alle sue concupiscenze. Non dobbiamo più prestare le nostre membra, i nostri pensieri, i nostri occhi, le nostre lingue, le nostre mani al peccato. Piuttosto, essendo in Cristo Gesù, dobbiamo presentare noi stessi a Dio come strumenti di giustizia. Il peccato non avrà più potere su di noi. Grazie a Dio siamo stati liberati dal nostro peccato. E dobbiamo vivere come schiavi della giustizia. Grazie a Dio per questa vera verità meravigliosa, però c'è una domanda importante. Noi non siamo più schiavi del peccato? Allora perché continuiamo a cadere nel peccato? Perché ci sono quei campi in cui sentiamo da dire non riesco, ho provato, ho confessato, mi sono impegnato e ancora continuo a cadere? Perché? Cioè abbiamo letto che non siamo più schiavi, abbiamo letto che abbiamo la potenza di Dio che opera in noi, abbiamo sentito Filippesi 1:6 che Dio completerà la sua opera, allora perché ci sono queste battaglie in cui continuiamo a cadere? La risposta può essere diversa in vari casi, ma molto spesso il motivo per cui non riusciamo a superare un certo peccato che cerchiamo di superare, cerchiamo di evitare e ancora cadiamo, è perché stiamo ignorando un altro peccato che diventa la base di quello che vorremmo superare e che non riusciamo. Cerco di spiegarmi con qualche esempio. Supponiamo che uno va a letto molto tardi, sera dopo sera, sempre impegnato, vuole finire un film, vuole leggere quello, vuole finire un lavoro, vuole parlare con gli amici, ha sempre qualcosa da fare e tende ad andare a letto tardi. Ma non la vede come peccato, come problema. Però vede come peccato il fatto che più delle volte non riesce ad alzarsi presto per avere tempo col Signore prima di iniziare la giornata e sa che ne ha bisogno, ma proprio ha difficoltà ad alzarsi. Allora prega, oh Signore, aiutami, io cercherò, prova di tutto. Prende un'altra sveglia e fa questo, chiede a un amico di chiamarlo, tenta, tenta ad alzarsi presto perché sa che ha bisogno di tempo col Signore, eppure più delle volte non ce l'ha. E capisce che danneggia il suo cammino spiritualmente moltissimo. E lui prega, lui piange, lui grida, Dio, cambiami, cambiami, aiutami ad avere autodisciplina, ad alzarmi. Il suo peccato di fondo non è il fatto di non alzarsi presto abbastanza. Il suo peccato di fondo è di non andare a letto presto abbastanza. E quindi lui non riconosce quel peccato, non lo vede come peccato. Ma mica che sto peccando, non sto facendo cose sbagliate, mi serve quel tempo, devo finire questo progetto, devo pulire la casa, voglio finire quel libro, stavo parlando con un amico. No, no, è peccato. Perché non ha l'autodisciplina, non sta usando bene il suo tempo. Dio gli ha dato un corpo. Se io non mangio abbastanza, divento fiacco. Se io non mangio, se mi servono 2000 calorie e ne mangio 1000 e non ho più da dimagrire, io divento fiacco, io non riesco più a lavorare come dovrei, mentalmente e fisicamente è uguale se io non dormo abbastanza. Serve andare a letto in buon'ora per poter avere il riposo che serve al corpo. E se uno si ravvede e riconosce, Signore, non sto gestendo bene il mio tempo, allora Dio lo perdonerà, confessa il suo peccato, sarà perdonato e allora può cominciare ad avere la forza di alzarsi come buona abitudine per avere tempo ricco col Signore. Questo è un esempio, ce ne sono tanti altri. Un altro, un genitore che non è costante nella disciplina con il suo figlio e i suoi figli, non è costante, lascia stare tante cose. Sarà quasi inevitabile che quel figlio non avrà rispetto, sarà quasi inevitabile che quel figlio non ubbidirà bene, e questo creerà in casa un'atmosfera di grande stress e tensione. E molto probabilmente il genitore cadrà in qualche peccato, o scatterà con ira, o urlerà, farà qualcosa che non dovrebbe fare, provocherà ad ira suo figlio o suoi figli. Magari questo genitore, oh Signore, perdonami, non volevo scattare così ancora, perdonami, non lo farò più, non voglio fare più. E lui prega, prega, implora Dio di aiutarlo a crescere. Ma non cambia il fatto che lascia stare 1000 piccole cose. Finché non riconosce e confessa il peccato di lasciar stare, di non avere la guida giusta con dolcezza qui, creerà un'atmosfera dove lui peccherà là e può pregare quanto vuole là, ma non avrà la risposta da Dio. Un altro esempio. Un credente che zoppica nel suo cammino con Cristo sa che non è spesso zelante, sa che spesso pensa poco a Cristo. Vorrebbe essere più forte, ma si trova molto spesso trascinata nella via sbagliata. Odia il fatto di zoppicare nel suo cammino e vorrebbe tanto restare più vicino a Dio. E prega, oh Signore, cambiami, non volevo cadere ancora in quel peccato, ma ancora ci sono cascato, perdonami, aiutami ad essere forte, aiutami a guardare a te. Ma continua a cadere, mese dopo mese, anno dopo anno. E forse a lui sembra impossibile, no, io non riesco, ho già provato, non sai quanto ho provato, quanto ho pregato, nulla cambia, nulla cambia. Però se dovesse esaminare onestamente la sua vita, oppure avere qualcuno che viene accanto e lo aiuta se accetta l'aiuto, potrebbe riconoscere che ha certe abitudini o certe pratiche che non vanno veramente bene davanti a Dio, ma non vuole abbandonarli. Forse ha un'amicizia sbagliata, forse ha certe abitudini poco edificanti, forse non usa bene il suo tempo, forse ha un tesoro, un idolo, lavoro, hobby, carriera, qualche sport, qualcosa che avere una casa pulitissima. E questo lo ostacola da investire bene per crescere, lo ostacola da prendere tempo con Dio, lo ostacola da avere comunione ricca con altri credenti. E finché non riconosce il peccato delle scelte quotidiane e confessa e cambia, non avrà quella crescita che vorrebbe avere. Allora, il punto è che se io ho un campo in cui cado ripetutamente nel peccato, e io ho confessato, e io ho cercato, ma non cambia, molto probabilmente c'è qualche altro peccato che non sto confessando. E infatti, magari ho bisogno di parlare con qualcuno, dire, senti, io continuo a cadere, tu mi aiuti a riconoscere cosa c'è nella mia vita che non va, perché ci sarà qualcosa. Perché noi abbiamo appena letto in Romani 6, che siamo stati liberati dal peccato. Non siamo più schiavi. E se io continuo a cadere, c'è qualcosa che non sto facendo, non sto avvalendomi da qualcosa che Dio mi offre. Quindi, quando vi dico che il pensiero, ah, ma io non riesco a superare un peccato, che quello è un falso pensiero, o che, ah, ma io ho cercato di riconciliarmi con quella persona, ma non è possibile. Quando crediamo che una situazione è impossibile, è una menzogna, anche se ci sono situazioni in cui realmente non riusciamo oggi a superare il peccato, ma non perché è impossibile, ma perché c'è qualche altro peccato di base che non stiamo riconoscendo e confessando. Quindi noi non siamo schiavi del peccato, ma se ignoriamo un peccato, probabilmente ci spingerà a peccare anche in qualche altro campo della vita e non riusciremo ad abbandonare quell'altro peccato finché non riconosciamo e confessiamo il peccato di base. Allora, vorrei solo riassumere quello che abbiamo visto oggi. Abbiamo visto che quando abbiamo il pensiero che non possono cambiare le cose, sì, proviamo, ma sapendo dentro che non cambieranno. Va bene, io provo, va bene, sei contento, io provo, ma so dentro che non cambierà nulla. Quando noi crediamo quello, o che proviamo ancora, non proviamo ancora, ma crediamo che non cambierà la situazione, stiamo credendo una menzogna. Stiamo credendo una menzogna anziché credere a Dio. Quando crediamo che un rapporto non può migliorare, stiamo credendo una menzogna, stiamo guardando alle circostanze, stiamo guardando alla nostra debolezza e non alla potenza di Dio, e non stiamo camminando per fede. In questi casi abbiamo bisogno di riconoscere che non stiamo camminando per fede. Per avere la fede abbiamo bisogno di riempire la nostra mente con le verità di Dio. Dobbiamo ricordare la potenza di Dio. Dobbiamo ricordare le promesse di Dio. Dobbiamo ricordare la fedeltà di Dio. E dobbiamo ricordare l'amore di Dio. Solo così possiamo riprendere la via di camminare per fede. Ricordatevi che il giusto vivrà per fede. Vi dico già, quando a te sembra impossibile cambiare, non stai guardando a Dio. In quello, tu puoi pregare, oh Signore aiutami, ma non stai guardando a Dio, stai guardando alla tua debolezza, stai guardando a quanto spesso cadi. Ti dico io che non stai guardando a Dio. Oppure il tuo orgoglio ti ostacola da vedere dove veramente stai peccando. Che non vuoi toccare quel campo della vita. Tu vuoi cambiare qui, non vuoi cambiare là. Allora tu chiedi a Dio qua, però perdi speranze perché non vuoi ammettere chi sei veramente qua. Abbiamo bisogno di umiliarci davanti a Dio. Abbiamo bisogno di desiderare più la comunione con Dio in Cristo. Abbiamo bisogno di ricordare chi è Dio, la sua potenza, le sue promesse, la sua fedeltà e il suo amore. Se riconosci nella tua vita che ci sono campi in cui non hai voluto confessare veramente certe cose, confessa quelle cose. Ti fanno del male. Abbiamo la potenza di Dio che opera in noi. In Cristo possiamo avere vittoria sui nostri peccati. Aiutiamoci gli uni gli altri a riconoscere i falsi pensieri. Quando uno ti dice qualcosa e riconosce che è falso, cerca di aiutare quella persona, quel fratello, quella sorella a capire che non è vero. Sono ragionamenti, castelli campati in aria. Le cose possono cambiare. Possiamo avere vittoria su ogni peccato. Siamo nuove creature. Camminiamo in novità di vita in attesa di Gesù Cristo. Preghiamo. Grande maestoso Dio, dobbiamo venire a te con la testa giù. Perché quanto spesso pecchiamo dubitando la tua potenza che opera in noi. Quanto spesso neanche guardiamo alla tua potenza, ma guardiamo alla nostra debolezza. Quanto spesso arriviamo a credere in menzogne, a credere che non è possibile cambiare. Perché abbiamo provato già tante volte. Ma il problema è che noi abbiamo provato e stiamo guardando alle nostre capacità naturali e non sono sufficienti, Padre. Io ti ringrazio che tu gestisci tutto e non permetti che siamo tentati oltre le nostre forze, ma non le nostre forze naturali, le nostre forze che vengono da te. E ti prego perciò che possiamo guardare più a te, vedere più dalla tua potenza, vedere tanti esempi di come hai trasformato le persone e continui a farlo. Vedere le tue promesse e vedere il tuo amore. Ti prego di farci riconoscere le nostre menzogne che spesso crediamo, che possiamo abbandonarle e aggrapparci alla verità. E ti ringrazio che tu sei all'opera. Ti ringrazio che tu completerai l'opera che hai iniziato in noi e ti prego per coloro che ancora non hanno la salvezza, che tu opererai in loro, che vedranno che hanno disperatamente bisogno di Gesù Cristo, perché il giudizio sta arrivando, ma c'è un Salvatore. Padre, vogliamo camminare in novità di vita, perché siamo nuove creature. Grazie per questa realtà. Fa sì che possiamo vivere la realtà di chi siamo, giorno per giorno, in attesa di Cristo. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.